Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi vorrei tentare una riflessione sullo scenario sociale e politico che abbiamo davanti ai nostri occhi da qualche tempo. Beh, l'osservazione più banale è che il potere è in mano a pochi, in barba alle manifestazioni oceaniche di milioni di persone in tutte le città del mondo. Le indagini economiche e sociologiche più avanzate, infatti, ci dimostrano che, sostanzialmente, i veri padroni del mondo occidentale si riducono ad alcune decine di persone. Sono alcune grandi corporation, grandi fondi di investimento, ma poi lo vediamo, le industrie delle armi hanno fatto dei profitti stratosferici in questi 3 anni di guerra. Ed è questo, tra l'altro, il motivo per cui le guerre le hanno fatte, non ci stanno altri motivi. Attualmente noi viviamo indubbiamente in un sistema di guerra che si sta radicalizzando. Perché? Perché l'oligarchia ha bisogno di militarizzare la società. A prescindere dalla politica, a prescindere da cosa davvero vuole la gente non ha più valore, la vita umana non ha più valore. Quindi è totalmente inutile cercare la soluzione nella politica. Quello che davvero dovrebbe essere di nuovo ravvivato è un ragionamento culturale, cioè una nuova visione dell'umanità che però potrebbe permettere di pretendere la pace in base ad aneliti interiori nuovi, basati davvero sulla dignità dell'essere umano. In sostanza sarebbe necessario ridare senso alla politica. Noi oggi ci troviamo in una fase della storia in cui l'azione politica non ha più senso. I politologi di tutto il mondo lo vanno astenendo da parecchi anni. La democrazia è stata svuotata di significato. Cioè, solo in apparenza il potere è nelle mani del popolo, solo in teoria il nostro diritto di voto ci permette di eleggere i nostri rappresentanti, invece quello che davvero ci è permesso è di eleggere chi di fatto non fa cambiare la politica. Perché la politica non cambia? Perché chi in effetti decide sono fulcri di potere che non sono certo il Parlamento italiano, tedesco, americano, eccetera. No, il potere decisionale è in mano a dei nuclei oligarchici, multinazionali, che gestiscono di fatto la politica nazionale secondo i loro interessi, quindi influenzando l'economia, la finanza, la cultura, i mass media, le varie TV di Stato, quelle private. Ma ci avete fatto caso? Tutti i TG alla fine dicono tutti la stessa cosa, sono tutti d'accordo sulle narrazioni fondamentali. Questo dovrebbe già di per sé essere abbastanza inquietante, spaventarci. Ecco perché ormai parlare di politica ha poco senso e questo è confermato dal triste astensionismo a cui stiamo assistendo, no? Si tratta del fallimento totale della democrazia. Sono riusciti a svuotarla, a vanificarla. Ma come siamo arrivati a questo? Davvero gli italiani sono semplicemente pigri, svogliati, non vanno a votare per pigrizia? Ma niente affatto. Questa è una strategia bene impostata negli ultimi 40 anni circa, che ha instaurato praticamente un regime neoliberista, transcapitalista, che piano piano ci ha convinti che la politica, l'impegno sociale, non serve. Perché? Perché i problemi li devono risolvere i tecnici. La politica è stata sostituita dalla tecnocrazia e ci hanno convinti che l'essere umano non può più immaginare liberamente forme di convivenza, di giustizia, di economia. No, noi non abbiamo più il polso di tutto questo perché ci hanno convinti che non ci compete praticamente, servono i tecnici, quindi parlare di politica attualmente non ha più senso, no? Invece il senso della storia esiste, la politica può riattingere al senso civile e noi possiamo davvero avviare una inedita forma di rivoluzione, non violenta, una rivoluzione diversa da quelle precedenti, ma sempre con lo scopo, prima di tutto, di denunciare che esiste un sistema tendenzialmente totalitario, spiritualmente nichilista, che produce ingiustizia nel mondo, produce violenza e spinge alla guerra.
See you. the sky.
Stiamo vivendo in un sistema tendenzialmente totalitario che sta producendo un'ingiustizia immensa nel mondo, sta producendo violenza, sta spingendo alla guerra. Questo mi sembra molto evidente, no? In quello che sta facendo quotidianamente la von der Leyen nell'Unione Europea, la Meloni in Italia, Trump nel mondo con Netanyahu e tutti i loro complici. Dunque sarebbe essenziale prima di tutto individuare, denunciare questo sistema e poi magari gradualmente cercare di destituirlo. In sostanza sarebbe necessario tornare indietro, anzi obbligarli a tornare indietro, proprio per riappropriarci dei valori della vita umana. E l'anelito al cambiamento ovviamente dovrebbe coinvolgere tutto il mondo, tutti i popoli. E le folle oceaniche che ultimamente si sono mobilitate per la Palestina davvero potrebbero essere un inizio molto promettente. Al di là delle religioni, dei nazionalismi, delle divisioni che vengano alimentate di proposito, noi tutti, nostro malgrado, oggi stiamo vivendo nel sistema della guerra. E qui torniamo a quello che si diceva prima, cioè che il mondo oligarchico persegue gli interessi di poche decine di persone. Ad esempio BlackRock gestisce un patrimonio di circa 11.500 miliardi di dollari, ma possiamo davvero illuderci che abbia a cuore gli interessi dei popoli? Possono davvero volere il nostro bene? Cosa può interessare loro se nelle guerre muoiono decine di migliaia di ragazzi, bambini, civili, innocenti? E loro vedono soltanto che le industrie delle armi danno molto profitto, punto. Non si fa più la guerra come nei secoli scorsi o come neanche nel secolo scorso, quando appunto la guerra serviva per riconquistare territori, per difendere la patria. Figuriamoci, queste sono le favolette che raccontano per convincere la gente ad andare a morire per loro. Che poi tra l'altro non è più un gran segreto questo, probabilmente sempre più persone cominciano a capire. C'è stato un momento, dal 2010 al 2020 circa, in cui la consapevolezza in effetti stava emergendo. E quindi l'oligarchia cosa ha fatto? Ha cercato il modo per riprendere il controllo sulle masse ed ecco perché è seguita una militarizzazione sempre crescente. Ci avete fatto caso? Negli ultimi 10 anni sono aumentate le guerre, se ne sono inventate di tutti i colori, di ogni tipo, ma soprattutto la guerra si è trasferita nel sociale. Il livello di diseguaglianza sociale al mondo è diventato davvero assurdo. Il capitalismo ha spostato la ricchezza dai poveri verso i ricchi come mai era avvenuto nella storia. E per spostare la guerra nel sociale, cosa hanno fatto? Hanno militarizzato la comunicazione, la cultura, l'informazione. Ma se il loro sistema di controllo è la guerra, allora il modo per fermarli è la pace. Il sistema di guerra è prima di tutto mentale, prima ancora che economico, politico, culturale, è prima di tutto uno stato dell'io. Ecco perché siamo arrivati al punto che non c'è speranza se l'umanità non capisce che va costruita una cultura, una politica che consideri sì che l'egoismo è umano, ma che va capovolto, cioè si deve produrre un linguaggio nuovo, una liberazione, una politica nuova che abbia senso, perché nel sistema della guerra la politica non ha più senso, perché non ha più senso la vita umana. Si deve ridare senso alla nostra vita, alla nostra storia, alla nostra cultura. Noi non siamo numeri, non siamo big data, come ci hanno ridotti. Noi abbiamo diritto alla nostra libertà e questa stretta estrema, forse, ci sta davvero costringendo a trasformare la nostra angoscia, la nostra impotenza, a trasformare le loro armi che uccidono i bambini a Gaza. Ci stanno costringendo a trovare in tutto questo la forza per una rivolta.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare. I più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Sono tutti quanti a casa e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè. Li sentivo chiacchierare, han deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. quattro amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo.
Estrema a cui ci sta sottoponendo il potere, forse ci sta anche spingendo ad una rivolta. E qui posso tornare ad un argomento che mi piace molto, ovvero la consapevolezza. Noi dobbiamo capire chi siamo, noi dobbiamo capire che siamo co-creatori della realtà, nostra e di tutto l'universo. E lo dimostra la fisica quantistica. Siamo tutti legati a livello energetico, cioè quello che faccio io arriva a distanza anche ad altre persone. Quindi parlare di pace, agire attraverso la pace, è un movimento essenziale, no? L'umanità sta capendo, magari molto lentamente, ma sta capendo che in effetti siamo cotessuti in una realtà unitaria. Siamo tutti una stessa sostanza. E questa non è una scoperta, attenzione, ne parlava Eraclide addirittura, diceva che tutto è uno, ma lo diceva anche Gesù quando pregava il Padre, pregava che tutti siano una sola cosa. E oggi anche la scienza, quella più avanzata, afferma che anche da una prospettiva, diciamo così, strettamente fisica, noi siamo tutti una cosa sola. Ed Einstein stesso disse che la separazione apparente fra noi è una tipica illusione ottica della coscienza. Purtroppo noi non siamo consapevoli di questo, magari lo capiamo in teoria, ma essere coscienti di questa unità è davvero difficile. Eppure l'unità è la pace l'essenza dell'essere, è l'armonia, è l'unità. Ecco perché è necessario vivere una vita ispirata proprio a questa unità. Non si tratta di buonismo, si tratta soprattutto di una fuga dal dolore, dalla separazione. Chi prende atto di questa realtà può impostare una prassi politica nuova, avulsa dalle vecchie ideologie che erano basate sull'egoismo, sulla separazione. Il liberismo, la socialdemocrazia, la linea cristiano-democratica, i totalitarismi sono sistemi che sono stati superati e sono stati sostituiti dai tecnocrati, che hanno sostituito la politica con i tecnicismi. E i tecnicismi escludono il coinvolgimento dei popoli. Per superare questa impasse occorre una nuova visione dell'umanità che voglia costruire la pace sulla base di una nuova esperienza interiore. Lo so, sembra un'utopia, però alla fine penso che si possa fare, magari prendendo quello che di positivo c'era nei vecchi sistemi, fino però ad arrivare a creare delle aggregazioni politiche concrete, aggregazioni magari di persone giovani, di persone con spessore spirituale, cioè gente che fa un lavoro interiore vero proprio per superare le ingiustizie e la disumanità. Ecco i veri tecnici quali devono essere, gente che possa concepire con queste basi una nuova economia, una nuova urbanistica, una nuova pedagogia, insomma una nuova politica, una nuova sociologia, una nuova letteratura e una nuova filosofia. Insomma, il lavoro da fare è davvero immenso, ma almeno iniziamolo.
It's a world of laughter, a world of tears.
It's a world of hopes and a world of fears.
There's so much that we share that it's time we're aware. It's a small world after all.
It's a small world after all. It's a small world after all. It's a small small, small world.
There is just one moon and one golden sun,
and the smile means friendship to everyone.
Though the mountains divide and the oceans are wide, it's a small world after all.
It's a small world after all. It's a small world after all.
It's a small world after all.
It's a small, small, small.
Allora fare la guerra vuol dire fare la guerra a noi stessi. Quello che facciamo agli altri lo facciamo a noi stessi, lo diceva Cristo, ma lo diceva anche Buddha, Maometto, perché questa è la legge aurea per eccellenza, la legge che è alla base di ogni pensiero mistico, ogni pensiero religioso, filosofico. Certo, nonostante questo, purtroppo, bisogna essere realistici, bisogna prendere atto che è la separazione che governa il mondo. Noi l'egoismo ce l'abbiamo scritto nel DNA, non c'è niente da fare, siamo aggressivi. Pensiamo ad esempio soltanto al fatto che sono 2000 anni che la Chiesa appunto diffonde il pensiero di Cristo, ma lei è stata la prima a non averlo mai applicato, ha agito sempre con violenza, sterminando, governando in modo imperialistico, sfruttando i deboli, ma lo hanno fatto tutti i governi di tutto il mondo in tutta la storia. Insomma, le chiacchiere stanno a zero. Quei valori non vanno soltanto ripetuti a parole, ma vanno realizzati proprio per realizzare un salto di coscienza. Io lo chiamerei un cambiamento antropologico. Certo, il lavoro concreto è davvero difficile, sia sul piano interiore che su quello storico. Perché? Perché noi tutti siamo delusi. È difficile creare aggregazione fra noi e soprattutto un'aggregazione finalizzata ad un'azione politica efficace sul piano democratico. Però le manifestazioni oceaniche nel mondo sono state e sono anche attualmente degli indizi meravigliosi. Milioni e milioni di persone che vogliono la pace, vogliono la giustizia, vogliono la democrazia. Le popolazioni sono state manipolate, ci hanno manipolato fino al punto di accettare, di giustificare queste guerre. Ci hanno fatto chiudere gli occhi davanti a dei genocidi assurdi. Eppure qualcosa sta accadendo, credo, soprattutto a livello individuale. Certo, c'è sfiducia nella politica, in Italia, come negli Stati Uniti, come in Francia, come in Germania. Perché? Perché i governi non rappresentano più i popoli. Probabilmente ci troviamo in una fase di passaggio. Fateci caso, a partire dalla crisi finanziaria del 2008, in effetti si era già creata un'onda di protesta, l'hanno chiamata populismo, che sostanzialmente è stata abbastanza trasversale, no? Cioè è stata al di sopra della dicotomia destra-sinistra. E i 5 Stelle per primi denunciarono la corruzione di tutto il sistema di partito, cioè hanno spiegato che non si trattava di essere di destra o di sinistra. E la stessa cosa è accaduta in Europa, negli Stati Uniti, ed è durata una decina d'anni. Finché il sistema oligarchico ha reagito in modo compatto in tutto il mondo contro queste onde di protesta. e appunto le hanno chiamate populiste, le hanno demonizzate. E poi c'è stato casualmente il Covid. Beh, col Covid c'è stata una evidente restaurazione. Io la sento oggi l'aria di rivolta, perché c'è un impoverimento che riguarda noi come i francesi, i tedeschi, gli americani, un impoverimento dovuto al sistema di guerra voluto dagli oligarchi, come dicevamo prima. E la menzogna continua, quotidiana, sta creando delle bolle che prima o poi scoppieranno. La svolta antropologica consiste proprio nel riconoscere che dietro le spalle noi abbiamo una storia di violenza senza fine e che dobbiamo ricominciare, dobbiamo tutti riconoscere che ci sono state queste violenze, che ci sono state queste ingiustizie e dobbiamo iniziare qualcosa di veramente nuovo. Io credo che ci arriveremo, ma certo, ci vorrà molto tempo, ci vorrà ancora tanto dolore. E quanti freni per superare la visione egocentrica e la separazione. Quindi la speranza è nell'aggregazione, nel proliferare di un autentico spirito rivoluzionario. Questo è il vero incubo dell'oligarchia mondiale. Facciamoli tremare.
A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente, guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato del re, vorrei raggiungerlo con questo valzer, fargli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra è sempre la stessa, ognuno la perderà, e ogni soldato che muore si perde un po' di umanità. La guerra è sempre la stessa, devi partire e non sai se è una minaccia o se è una promessa, che è l'ultima guerra che fai. Stupido valzer, la storia non cambierà, ma è sempre meglio cantarla ogni tanto, questa canzone che fa. A cosa serve la guerra? E guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. La guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara.
Che Guevara disse che un rivoluzionario è sempre capace di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia commessa contro chiunque in qualunque parte del mondo. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao.